Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Presidente Raisi, la minaccia del nemico non può fermare lo sviluppo missilistico dell'Iran. Hamas, proteggere i bambini palestinesi dalla violenza israeliana. Egitto, bruciata la bandiera del regime israeliano. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presento la programmazione di oggi, mercoledì, il 7 giugno 2023. Cari amici, come di consueto in primo piano, vi invito ad ascoltare il notiziario a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi riguarda sterilizzazione forzata dei disabili in Europa. Dopodiché potete ascoltare un'altra puntata della rubrica Conoscere Islam, un programma dedicato alla presentazione della fede islamica. Ora amici, passiamo alle notizie. Lo sviluppo missilistico del paese non sarà fermato dalla minaccia del nemico, lo ha affermato il presidente iraniano. Il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, Sayed Ebrahim Raisi, parlando ieri alla cerimonia di presentazione del missile ipersonico Fatah, ha detto: «Le industrie missilistiche e militari del paese sono diventate completamente autoctone. I nemici dell'Iran non possono emarginare questa conoscenza e industria avanzata. Oggi il potere di deterrenza della Repubblica Islamica è fonte di stabilità, sicurezza e pace per le nazioni della regione. La guerra imposta ci ha portato a diventare indipendenti e autosufficienti nell'industria militare. Produciamo missili per proteggerci dai nostri nemici in modo che non pensino di attaccare il nostro paese. Ieri il Corpo Aerospaziale delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha presentato il missile ipersonico iraniano chiamato Fatah. E Hamas ha chiesto domenica di proteggere i bambini palestinesi dalla violenza israeliana e dalle violazioni dei diritti. Secondo una dichiarazione di Hamas in occasione del 4 giugno, la giornata internazionale delle Nazioni Unite per le vittime innocenti delle aggressioni, il movimento ha affidato la responsabilità della protezione dei bambini palestinesi a gruppi politici umanitari e per i diritti umani, così come agli stati e alle persone libere. I gruppi per i diritti umani, tutte le organizzazioni libere e gli individui dovrebbero agire per denunciare i crimini e le violazioni commesse dall'occupazione israeliana contro i bambini palestinesi e lavorano per porre fine a questa violenza sistematica e per seguire i responsabili davanti ai tribunali internazionali. Ha affermato Hamas: questa giornata internazionale dovrebbe ricordare al mondo ancora una volta la sofferenza continua, l'oppressione e le violazioni alle quali i bambini palestinesi sono sottoposti a causa dell'aggressione israeliana. La bandiera del regime sionista è stata bruciata al Cairo, capitale dell'Egitto, in concomitanza con la manifestazione dei giornalisti egiziani. Secondo l'IRI, ieri i giornalisti e i reporter egiziani si sono riuniti al Cairo, capitale dell'Egitto, e hanno dato fuoco alla bandiera del regime sionista, scandendo slogan, e hanno espresso il proprio sostegno al soldato martire Mohammed Salah. Il 3 giugno un agente di polizia egiziano, Mohammed Salah, ha ucciso 3 membri delle forze sioniste nel deserto di Negev, nel sud dei territori palestinesi occupati, vicino al confine con l'Egitto, durante uno scontro a fuoco. Il poliziotto egiziano e i militari israeliani hanno ingaggiato uno scontro a fuoco, conclusosi con l'uccisione dell'agente e di un altro componente delle forze sioniste. Da parte sua, il Ministero della Difesa egiziano ha subito confermato l'uccisione di un membro delle proprie forze di sicurezza in uno scontro a fuoco al confine tra Egitto e territori occupati palestinesi. La diga di Nova Kakhovka, il cui cedimento nella giornata di ieri ha causato l'inondazione di decine di insediamenti lungo il basso corso e l'estuario del fiume Dnepr, che segna il confine di parte dei territori ucraini occupati dalla Russia, era già stata danneggiata da bombardamenti all'inizio di questo mese. Quanto emerge da fotografie satellitari analizzate dalla CNN citata da Nova News, secondo la emittente televisiva statunitense, le foto satellitari mostrano che la diga appariva nel complesso strutturalmente intatta, almeno sino al 28 maggio scorso. Fotografie scattate pochi giorni più tardi, il 5 giugno, mostrano invece danni significativi a una sezione della strada che coronava l'orlo della diga, un danno che pare provocato da un attacco esterno, forse tramite proiettili di artiglieria. CNN precisa di non poter verificare se i danni strutturali causati alla diga all'inizio di questo mese abbiano effettivamente causato il cedimento di ieri o se quest'ultimo sia invece il risultato di esplosivi posizionati dalla Russia all'interno della centrale idroelettrica, come sostenuto dal presidente ucraino Zelensky. Finlandia-Russia. Lo scontro coinvolge anche l'apparato diplomatico. Helsinki ha deciso di espellere 9 diplomatici russi accusati di spionaggio. I 9 diplomatici che lavorano nell'ambasciata russa ad Helsinki avrebbero lavorato in attività di spionaggio che vanno contro la Convenzione di Vienna. Il Ministero degli Esteri finlandese ha informato l'ambasciatore russo della decisione. I servizi di sicurezza di Helsinki commentano: battuta d'arresto significava per l'intelligence russa. Stato pubblicato ieri l'indagine Eurobarometro della primavera 2023. Le crisi degli ultimi anni appaiono evidenti quando si esaminano lo stato dell'economia e la situazione finanziaria dei cittadini. La metà degli intervistati ritiene che il suo tenore di vita sia diminuito e si aspetta che questa tendenza proseguirà anche l'anno prossimo. Un altro 29% dice che il suo tenore di vita non è ancora diminuito, ma prevede che ciò accadrà nel corso del prossimo anno. Parallelamente aumentano le aspettative per quel che riguarda l'individuazione di soluzioni concrete. Quasi 2/3 degli intervistati non sono soddisfatti delle misure adottate dal proprio paese per far fronte alla crisi del costo della vita, percentuale che scende al 59% in soddisfazione che si attesta al 57% in Europa e al 51% in Italia per quanto riguarda le misure messe in campo all'Unione Europea. Chris lancia la corsa alla Casa Bianca, attaccando Donald Trump. Non posso garantirvi il successo, ma posso assicurarvi che alla fine non avrete alcun dubbio su chi sono e quello per cui mi batto, dice l'ex governatore del New Jersey, invitando a diffidare di chi non sbaglia mai, di chi non ha mai fatto nulla di sbagliato, di chi quando qualcosa va male è sempre colpa di altri e di chi non ha mai perso, ovvero Donald Trump. Non è un leader. Osserva. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Sterilizzazione forzata dei disabili in Europa. Sterilizzazione forzata solo in 9 dicono ufficialmente no. Per quanto in contrasto con la Convenzione di Istanbul, la sterilizzazione forzata di persone con disabilità è ufficialmente vietata solo in 9 paesi dell'Unione Europea. Insieme a Italia, Germania e Francia, dalla fine del 2020 tra loro figura anche la Spagna. È qui che vive Rosario. Oggi, 53 anni, da piccola sentiva sempre ripetersi che se non poteva prendersi cura di se stessa, non avrebbe potuto prendersi cura di un figlio. I suoi genitori, a cui era stata diagnosticata una disabilità intellettiva del 67%, non riuscivano a immaginarla indipendentemente, tanto meno come madre. La tua disabilità può essere trasmessa a tuo figlio attraverso i tuoi geni, le ripetevano. Secondo un rapporto pubblicato lo scorso settembre dall'European Disability Forum, la sterilizzazione forzata di persone con disabilità è ancora autorizzata in 14 paesi dell'Unione Europea, tra cui Danimarca, Austria e Finlandia. In 3 di questi, Portogallo, Ungheria e Repubblica Ceca, è esplicitamente autorizzata anche nei confronti dei minori. I paesi in cui è autorizzata la sterilizzazione forzata di persone con disabilità sono, come abbiamo detto, oltre ai paesi menzionati, Malta, Finlandia, Estonia, Lituania, Lettonia, Bulgaria e Cipro. L'assenza di una legislazione comune in Europa lascia nelle mani dei singoli Stati membri la decisione di mettere fuori legge la pratica della sterilizzazione forzata delle persone con disabilità. È ufficialmente vietata soltanto in Svezia, Irlanda, Belgio, Francia, Germania, Italia, Slovenia e Polonia e da appena 2 anni anche in Spagna. A questi paesi si aggiungerà presto anche Malta, che ha da poco annunciato la volontà di cambiare rotta.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, siamo con voi e nel programma Conoscere Islam cercheremo di spiegarvi con un linguaggio semplice e scorrevole i principi e le pratiche della fede islamica. Non mancate!
Amici da Teheran Capitale Iraniana, siamo con voi. Se analizziamo attentamente la composizione del Sacro Corano, notiamo che esso è suddiviso in diverse sure. Di portate 10 sure inventate simili a questa e chiamate chi potete all'infuori di Allah, se siete veritieri. Di portate una simile sura e chiamate chi potrebbe all'infuori di Allah, se siete veritieri. La suddivisione del Sacro Corano in sure è già prevista nel contenuto tessuto del Santo Libro. Da ciò se ne deduce che la guida di Allah per l'essere umano è universale e generale, ma ogni sura possiede un livello particolare di tale guida che viene suddivisa per voler divino. Ha senso dunque parlare, come abbiamo accennato in precedenza, del significato specifico di ogni bismillah presente all'inizio di ogni sura. Per esempio, nella sura Al-Fatiha si loda Allah, gli si rende culto e si cerca il suo ausilio. Di conseguenza la bismillah racchiusa in essa dovrà essere pronunciata con un'intenzione di assoluta servitù, avendo bene in mente i significati successivi che si stanno per recitare. Vi è una disputa tra gli esegeti riguardo al verbo omesso all'inizio di questa formula. Alcuni ritengono che il verbo omesso già inizio, mentre altri dicono sia cerco ausilio per poi proseguire con il nome di Allah, il misericordioso. Chi sostiene la prima opinione afferma, per esempio, che l'espressione a te solo noi cerchiamo ausilio è già inclusa nella sura Al-Fatiha e quindi non ci sarebbe stato alcun motivo di ripeterla. Questa tesi però varrebbe soltanto nel caso della sura Al-Fatiha o al massimo per quelle sure in cui viene ricercato l'ausilio divino e non per le altre. A volte si cita invece una tradizione riportata nello Yun Akbar al-Rida e nel Ma'ani al-Akbar di Sheikh Sadur, in cui l'imam al-Rida, su di lui la pace, ebbe a dire: con questa formula pongo su me stesso un segno tra i segni di Allah, ossia l'adorazione. Allora gli fu chiesto: cos'è il segno? Ed egli rispose: il marchio. In queste parole il segno viene interpretato come l'inizio dell'adorazione, dunque essente da alcuna ricerca di ausilio. Chi sostiene la seconda opinione invece si rifà ad alcune tradizioni, come una presente nel Tafsir al-Askari dell'imam al-Askari, su di lui la pace, e nel Kitab al-Tawhid di Shaykh al-Sadur, in cui si narra che l'emiro dei credenti, su di lui la pace, ebbe a dire: Allah è colui che viene osannato da ogni creatura quando questa si trova in stato di bisogno e difficoltà. Quando non hai più speranza in nient'altro all'infuori di lui e non ne vi è più appigliato ad altri che lui, di con il nome di Allah, ovvero cerco ausilio di Allah in tutte le cose, colui che è l'unico degno di essere adorato, il soccorritore quando si chiede soccorso, colui che risponde quando viene chiamato. Le parole dell'emiro dei credenti, su di lui la pace, sono chiare ed Allah è colui verso il quale si rifugiano tutte le creature quando svanisce ogni altra ed afferma speranza, e la bismillah in questo caso rappresenterebbe l'atto del prendere rifugio. Onde spiegarci meglio, citiamo un'altra tradizione del Kitab al-Tawhid di Sheikh Sadur, in cui si narra che un uomo disse all'imam Sadr, su di lui la pace:
O figliolo dell'inviato di Allah, indicami chi è Allah, perché molti polemisti sono giunti a me e mi hanno confuso. L'imam rispose: O Abdullah, sei mai stato su una barca? La persona disse: Sì. Allora l'imam continuò dicendo: Sì, è mai rotta la barca in un luogo dove non c'era alcun'altra barca per salvarmi e dove non avevi possibilità di nuotare con sufficienti forze? La persona di nuovo rispose: Sì. Allora l'imam continuò dicendo: In quel momento il tuo cuore non si è volto verso qualcosa tra tutte le cose in grado di salvarti da quella tragedia? E gli disse: Sì. Quindi l'imam Sadiq, su di lui la pace, rispose ancora dicendo: Quella cosa era Allah che può salvarti dove non vi è alcun altro salvatore e soccorritore, dove non vi è alcun altro soccorritore anche. L'imam spiega che nel momento in cui non si ha più speranza in niente all'infuori di una fonte neppure inimmaginabile e non pienamente edificata, in grado di salvarci, si è faccia a faccia con Allah. E potremmo dire che il grido, l'invocazione e la richiesta di aiuto di costui non sia altro che la bismillah pronunciata dal proprio cuore, anche se ciò non viene detto in termini formali. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.